Quinta domenica di Quaresima, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 11, i versetti 1-45. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui, esse invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno». Gesù gli disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, i versetti 1-14. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse, «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi, «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò, «Profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore». Così dice il Signore Dio a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse, «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito». Così, dice il Signore Dio, Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un grande esercito, grande, sterminato. Mi disse, Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutte la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti 8-11. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. E se lo spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi. E continui la nostra preghiera. Nella gloria del Signore, nella potenza del suo Spirito, affinché questa parola vivifichi le nostre vite, secondo il progetto di Dio, secondo il suo amore. Amen. Un saluto a voi che ci ascoltate attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. Quinta domenica di Quaresima, la terza degli scrutini. I temi delle precedenti domeniche convergono in quella felice sintesi che è l'odierna celebrazione. Il Gesù, sorgente dell'acqua viva, della luce, è colui che conferisce la vita a chi crede in Lui. Tutte e tre le letture di questa liturgia quinta di Quaresima sottolineano la medesima realtà. Solo la forza dello Spirito fa rifiorire la speranza, scioglie i legami della morte, restituisce la vita in pienezza. E la resurrezione di Lazzaro è ancora segno di questa realizzazione che Dio sta compiendo. La nuova creazione, la nuova alleanza, come era stata promessa da Ezechiele. Gesù freme davanti alla prima creazione che è piombata nel disordine e nella morte e nella dissoluzione. La sua passione e morte e risurrezione ad opera dello Spirito Santo lo proclamerà Signore della morte e della vita. E la lettura pasquale di questo Evangelo è profetica ed attuale per noi, che misticamente riconosciamo nello Spirito di Cristo e perciò con Lui siamo chiamati a vivere secondo lo Spirito. Morti al peccato, vivi per Dio, ci ricorda Paolo nella seconda lettura. Ora, la civiltà umana, oggi più che mai, lotta disperatamente contro la decadenza e la dissoluzione. Oggi la speranza cristiana afferma ancora la possibilità di un mondo nuovo, perché la potenza di Dio si è rivelata vincitrice in Cristo. L'Eucaristia, che pur non possiamo celebrare a causa del divieto della lotta al virus, il coronavirus che stiamo combattendo, è comunque ancor più oggi celebrazione di una vita fatta dono. L'Eucaristia diventa forza di resurrezione se il cristiano ne assimila i contenuti spirituali, ovvero farsi come Cristo pane spezzato per la vita del mondo. Il Dio dei cristiani, il nostro Dio, non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Perciò il suo desiderio e tutto il suo piano di salvezza consiste in un lento e paziente lavoro per riportare la vita laddove l'uomo aveva causato la morte. A quest'opera di nuova creazione anche l'uomo però deve contribuire liberamente e fedelmente. E le letture di questa domenica ci fanno conoscere il graduale realizzarsi di questo progetto divino. Dalla promessa di uno spirito nuovo che farà risorgere i corpi disfatti, giungiamo alla resurrezione di Lazzaro, che prelude a quella più misteriosa di Cristo, il quale si manifesta così, Signore della vita. In Lui tutti coloro che crederanno e saranno battezzati riceveranno il suo stesso Spirito, come principio di vita nuova, che li sospingerà a comportarsi da uomo spirituale e non da uomo carnale. La condizione umana è una condizione mortale, ma secondo la Scrittura non è sempre stato così. La morte infatti non è voluta da Dio, ma fu introdotta nel mondo dall'invidia del diavolo. Essa è la pena del peccato. L'uomo era stato chiamato a vivere con tutto il suo essere un rapporto, una relazione speciale con il suo creatore. Fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo non era destinato a scomparire nel nulla, ma ad essere per il Signore. Ma avendo preferito vivere secondo la carne, la morte è stata introdotta. Scrive Paolo: se vivete secondo la carne, morrete. Così, dal giorno del primo peccato, la morte domina sovrana su ogni carne. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 42, ci fa cantare: fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa. Contro gente spietata, salvami dall'uomo ingiusto e malvagio, perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. In questo salmo l'orante esprime tutto il suo desiderio di Dio. La sua supplica si eleva, sottoponendosi volentieri al giudizio misericordioso di Dio, perché l'orante sa che solo dal Signore può ricevere aiuto, ascolto, non dai nemici, che stando lontani dalla santità divina, con le loro opere malefiche, perpetuano iniquità e dolori contro il pio orante. L'appello al Signore è motivato. In tutto questo, trattandosi di salvezza, di scampo dai pericoli mortali prodotti dagli uomini, l'orante sa che esiste una sola via, quella che porta al Dio dell'alleanza, che è Dio della vita, perché Dio interviene sempre in favore dell'uomo. Dio è forza, irresistibile potenza, che agisce sempre con bontà. E tutto questo è premessa per la risurrezione del fedele. Il canto all'Evangelo, poi, tratto dal testo di Giovanni, i versetti 25 e 26 del capitolo 11, ci fanno cantare: io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno. Ecco il tema principale: Cristo, risurrezione e vita. Ma è il Signore chiede la fede. Donerà la vita a Lazzaro sulla fede delle sue sorelle. Sono parole solenni che creano l'ultima realtà salvifica, la risurrezione, il cui nucleo e caparra è comunque nell'iniziazione cristiana. In questa domenica, infatti, la terza degli scrutini dei catecumeni, si presenta il settimo e ultimo segno di Giovanni, prima della risurrezione del Signore. Lazzaro risuscitato, che si inserisce nei sette segni o miracoli descritti dall'Evangelo di Giovanni, che vanno dalle nozze di Cana, la guarigione del figlio dell'ufficiale regio, la guarigione del paralitico alla piscina di Betsaida, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, il cammino sulle acque, la guarigione del cieco nato, appunto la risurrezione di Lazzaro. A colpo d'occhio abbiamo già anticipato nelle altre volte che con i sinottici sono in comune il segno della moltiplicazione dei pani e Gesù che cammina sulle acque. Il richiamo che appare evidente è il fatto che la resurrezione è il nucleo vero ed esclusivo di tutto il Nuovo Testamento. L'Evangelo di Dio, infatti, è l'Evangelo della resurrezione. E si comprende così il grande grido di Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, i versetti 14-17. Se Cristo non fosse stato risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. Ma Cristo fu risuscitato, e la proclamazione questa più alta di tutta la Scrittura. Da questo segno, tutti gli altri segni e gli stessi sacramenti della Chiesa derivano e giungono a noi. In questo contesto grandioso, dunque, va osservato e compreso a fondo il fatto di Lazzaro. Nel Nuovo Testamento si narra di resurrezione solo 3 volte. L'episodio della figlia di Gairo, il capo della sinagoga, il figlio della vedova di Nain e l'episodio di Lazzaro. La figlia di Gairo lo ritroviamo in Marco, Matteo e Luca, il figlio della vedova di Nain solo in Luca, Lazzaro solo in Giovanni. Il Nuovo Testamento poi parla anche della risurrezione operata da Pietro, Atti 9, da Paolo, Atti 20, in obbedienza a quella promessa del Signore fatta nel discorso di missione. Resuscitare i morti, infatti, e proseguire l'opera del Signore. In effetti, la risurrezione è la più completa teofania del regno che viene, poiché recupera al regno gli uomini che al regno appartengono e di cui la morte, dietro cui sta il male, il maligno, il nemico, l'inferno, unica personificazione, tenta di fare la sua preda. Una citazione del professor Federici. Ora la risurrezione del Signore è il centro dell'Evangelo. Quella di Lazzaro ne è conseguenza ma prolettica, cioè anticipata, poiché la resurrezione operata dallo Spirito ottiene l'intera grazia dello Spirito, il quale spira dove vuole, anche già nell'Antico Testamento. I personaggi sulla scena costituiscono un elemento letterario importante per determinare la composizione di questo brano altamente drammatico. Vi è Gesù con i discepoli, poi ancora Gesù con Marta e poi con Maria, infine compaiono i giudei e poi la risurrezione di Lazzaro. Negli appunti troverete, seguendo questi elementi, unendo questi elementi, una possibile struttura letteraria e tematica della pericope. La presenza di Gesù, dunque, dall'inizio alla fine, dà unità all'episodio, mentre la varietà poi degli attori nelle diverse scene conferiranno vivacità all'azione drammatica. Anche i luoghi dove si svolgono i fatti sono utili alla narrazione, delimitando i brani che compongono la pericope in esame. Occorre sottolineare la grande inclusione tematica ai versetti 4 e 40, insinuando quella luce nella quale interpretare il segno della risurrezione di Lazzaro. È un segno che manifesta la gloria di Dio. Il versetto 4, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Il versetto 40, se credi, vedrai la gloria di Dio. Ecco, tutta la pericope sembra racchiusa dal riferimento di questo segno alla gloria di Dio. Con questo prodigio, Gesù rivela di essere la risurrezione e la vita, non solo proclamando questa verità, ma richiamando dai morti l'amico che giaceva nella tomba già da 4 giorni. Per quanto riguarda il tempo in cui è collocato questo segno, siamo nell'intervallo tra la festa della dedicazione, Giovanni 10:22, e la Pasqua giudaica. Ricordiamo che proprio in occasione della festa della dedicazione, Gesù si è presentato come il pastore buono che dà la vita per le pecore e non permette che esse siano rapite dalla sua mano perché gli sono state affidate dal Padre. Giovanni 10:29. Ecco, il segno che Gesù compie non fa che evidenziare come nessun nemico possa strappare i suoi dalla sua mano, neppure la morte. Nella risurrezione di Lazzaro si mostra la fedeltà del Padre manifestata in Gesù. Il lezionario affianca l'Evangelo con un brano tratto da Ezechiele, il famoso capitolo 37. Con la conquista e la distruzione di Gerusalemme compiuta da Nabucodonosor, re di Babilonia, tutte le speranze degli israeliti erano sfumate. La città santa è distrutta, il tempio della gloria di Dio incendiato, la casa di Davide deportata, tutta la popolazione in esilio, tutto è ormai finito. E in questo desolante quadro ecco risuonare la voce della sentinella di Israele, che ha ben altri toni e altri motivi. Il Signore stesso, come un pastore, andrà in cerca dei figli di Israele dispersi e li stabilirà di nuovo sui monti da dove erano stati deportati. Da quegli avanzi del popolo di Israele ridotti come ossa, senza possibilità di vivere, Dio trarrà un popolo nuovo, esuberante di vite. In questo brano viene messo in evidenza come sia Dio a prendere l'iniziativa e da quella morte che Israele si è procurata farà sorgere miracolosamente la vita. È la parola di Dio che farà rivivere quelle ossa, quel popolo. Allora il popolo arriverà a stabilire con Dio una nuova relazione, un rapporto di amore. E si tratta qualcosa di veramente grandioso, somigliante soltanto alla meravigliosa opera della creazione narrata nella Genesi. Anch'essa, infatti, è compiuta dallo stesso spirito che in Genesi 1:2 si librava sulle acque e che venne poi infuso nel primo uomo. Ora quello spirito farà rivivere un popolo intero, un popolo capace di conoscere Dio, cioè darà la capacità al popolo di orientarsi verso di lui e compierne la volontà. Per la lunghezza inusuale dell'Evangelo di oggi, forse per questo la pericope di Ezechiele è stata molto scorciata, anche se noi abbiamo letto per intero i versetti 1-14. Quale sia la scelta, i versetti mancanti debbono comunque essere inquadrati e riassunti per poter comprendere tutto il testo. Il capitolo 36, che precede il nostro brano, tratta del recupero del popolo esiliato, e non per loro stessi, ma per l'amore che il Signore ha per il suo nome. Egli mostrerà la sua santità tra le nazioni quando darà un'alleanza nuova al popolo, quando purificherà il cuore di questo popolo, concedendo uno spirito nuovo, ponendo il suo spirito in mezzo ad essi, dando la legge e la sua osservanza fedele. Il capitolo 37 chiede: come avverrà questo? Se il popolo è in esilio, è un popolo di morti. Questo, infatti, è l'estremo grado di impurità. Qui si allude al culto degli idoli morti e mortiferi in cui era caduto Israele. Ma ecco la mano del Signore. Scende su Ezechiele, profeta e sacerdote. Lo spirito del Signore lo porta nella valle piena di ossa aride, dove non vi è alcun vivente, un popolo di morti. E per questo popolo il Signore consegna cinque parole ad Ezechiele. La prima è una domanda: rivivranno queste ossa? Ezechiele sa che questo umanamente è impossibile, risponde: tu lo sai. Allora la seconda parola, profetizza, ovvero ascoltate la parola del Signore. E il contenuto è che il Signore porrà lo spirito suo nelle ossa e queste rivivranno, conosceranno che egli solo è il Signore. Ed Ezechiele pronuncia la profezia e le ossa si ricompongono con la carne, i nervi, la pelle, ma ancora senza lo spirito del Signore. Ed ecco, il Signore consegna la terza parola. Il profeta deve pronunziare un'epiclesi a nome del Signore. Dai quattro venti vieni Spirito e ispira su questi uccisi e rivivranno. E sul verbo inspirare si veda il testo della prima domenica di Quaresima dell'Antico Testamento, che qui rinvio. Lo Spirito viene, i morti rivivono e sono un esercito immenso e pronto. La quarta parola poi è la dichiarazione di disperazione delle ossa, la casa di Israele che non crede più nell'avvenire. La quinta parola è di ordine divino. Ezechiele è chiamato a profetizzare nuovamente quanto il Signore attuerà. Egli aprirà le tombe, come avevano già annunciato i profeti, Isaia, Osea, e ricondurrà i rivissuti in patria. Da questo essi avranno la conoscenza sperimentale che egli è il Signore, e il segno sarà grandioso, l'apertura definitiva dei sepolcri e la risurrezione di tutti dalle loro tombe, finalmente come popolo di Dio. Ma tutto questo insieme è il dono dello Spirito e la comunicazione della vita divina. E a completamento del segno avverrà la stabilità della patria come dono confermato dal Signore. La formula finale dell'oracolo è: allora voi conoscerete che io sono il Signore. Con la chiusura grandiosa, io parlai e feci oracolo del Signore, che si può tradurre in diversi modi. Quando io parlo, già opero. Parlando attuo, io attuo con la parola. Ecco, infatti, tutte e cinque queste parole portano il popolo alla risurrezione, ma il cinque è ancora numero di pienezza. Accanto a questa lettura, il Salmo responsoriale, il celebre De Profundis, il Salmo 129, che alterna i suoi versetti con il responsorio, tratto dal versetto 7, «Il Signore è bontà e misericordia». Signore, chi ti amerà se non rimarrà nessun superstite? Il tuo amore, più grande delle mie colpe, se vuole, mi può salvare. Io vivo di speranza, come prigioniero o come sentinella della notte in attesa dell'aurora. Questi sono dunque i sentimenti dell'orante, un peccatore desideroso di perdono. Anche questi sentimenti saranno di Gesù, il giusto, nell'ora drammatica della sua passione. Questo salmo era usato dai pellegrini nel loro ultimo tratto di percorso, mentre salivano al Tempio. Era uno dei 15 canti dei gradini o delle salite, i salmi che vanno dal 119 al 133. L'orante, dunque, rappresentante di tutta la comunità, dall'abisso della sua rovina, ricorda al Signore, il Dio suo, a cui innalzò la sua voce affinché ascolti ed esaudisca la sua richiesta. La sua situazione disastrosa non ammette dilazioni. Dall'abisso l'orante invoca l'abisso divino di bontà. Chiede che gli orecchi del Signore si tendano, che il Signore si faccia vicino, che abbia cura del suo fedele che l'implora. Ma vi invito ad approfondire la lettura di questo salmo. All'abisso della miseria e della morte si accosta l'abisso della grazia e della vita, la misericordia e la redenzione attuate nella resurrezione del Figlio sono anche per tutto il popolo di Dio. Ma torniamo al nostro brano. I primi versetti ci presentano un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Marta, di Maria e Marta, sua sorella. Lazzaro era malato. Il brano inizia con un'espressione di sapore biblico che spesso abbiamo ritrovato nei testi dell'Antico Testamento. Si vede ad esempio 1 Samuele 1.1, libro di Ester 2.5, Giobbe 1.1, eccetera. Lazzaro di Betania, Maria, Marta, il rimando è certamente a Luca 10, dove conosciamo le due sorelle, dove Marta appare come capofamiglia. Non si nomina però Lazzaro. Betania si trova a sud di Gerusalemme, a circa 3 chilometri. Il nome, secondo alcuni, vorrebbe significare casa dei datteri o casa di Anania, nel senso di casa dell'amicizia, ma questo sembra essere un titolo che alcuni pi autori hanno dedotto in riferimento all'amicizia e all'ospitalità che Lazzaro e le sue sorelle offrivano a Gesù quando, andando a Gerusalemme, veniva accolto e lì abitava. Lazzaro, noto solo al quarto evangelista, verrà ricordato anche nei capitoli seguenti, Giovanni 12, ad esempio. Un personaggio sicuramente benestante, stimato, è capace di offrire una cena, di accogliere il Maestro con i suoi discepoli. Si pensi ai giudei giunti per il suo funerale. Certamente non è identificato col personaggio della parabola di Luca 16, quel povero che giaceva sulla soglia della casa del ricco. Il nome Lazzaro, un nome abbastanza comune, El-Azhar, indica, è tradotto con Dio aiuta. Maria e Marta sono le due sorelle. La figura di Maria qui primeggia, è nominata prima di Marta, e Lazzaro è detto suo fratello. Il rimando è certamente al capitolo 12, dove questa figura è protagonista. I versetti 3 e seguenti continuano presentando la situazione di Lazzaro. Quello che tu ami è ammalato. La vecchia traduzione utilizzava il verbo fileo, perché, o meglio, traduce l'amico e dunque l'amicizia che Gesù ha con Lazzaro, un'amicizia di grande fedeltà. Le sorelle dunque informano Gesù: colui che tu ami è malato. Gesù risponderà al versetto 5 con un verbo più pregnante. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. E l'evangelista utilizza il verbo più pregnante, agapao, che nell'Evangelo e nel Nuovo Testamento è usato sovente per indicare l'amore di Dio verso gli uomini. Ed è l'amore con cui tutti noi siamo chiamati a corrispondere all'amore di Dio, come viene presentato ancora nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 21. Pietro, mi ami tu? Ricordiamo come Gesù insiste le prime due volte con il verbo agapao, mentre Pietro risponde per tre volte col verbo fileo. Il seguito di questa notizia ci appare strano. Gesù sembra avere un comportamento apparentemente ambiguo. Le sue risposte sembrano incomprensibili ai messi. Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Per la gloria di Dio non significa semplicemente perché sia glorificato il Signore, ma per rivelare la potenza salvifica di Dio nel Figlio affinché Egli sia glorificato. La gloria del Figlio è infatti la gloria del Padre. Ora, teniamo presente quanto abbiamo detto a proposito dell'inclusione tra il versetto 4 e il versetto 40 e continuiamo la nostra lettura. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Pur manifestando amore per i tre fratelli, e questo verrà compreso dalla folla, Gesù non si precipita al capezzale di Lazzaro, ma si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Il comportamento di Gesù ha davvero dell'incredibile, ma rivela un motivo superiore. Vi invitiamo poi a leggere dai discorsi di San Pietro Crisologo, vescovo, una riflessione su questo comportamento di Gesù. Gesù aveva agito così anche per la festa delle capanne. Il comportamento di Gesù è necessario, come si saprà poi, nel seguito degli avvenimenti. Al versetto 7, un cambiamento di decisione. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. Deciso ora a partire, convoca i discepoli, che stupiti gli ricordano. Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. I capi giudei, per ben due volte, avevano minacciato di lapidare Gesù. Giovanni 8,59 e 10, 31 e 39. C'è dunque un serio pericolo. Gesù però coglie questa occasione per ribadire diversi concetti, quello del giorno e quello del sonno, metafore usate per indicare rispettivamente la vita e la morte. La breve parabola del giorno è analoga a quella che Gesù ha pronunciato prima della guarigione del cieco nato. La vita terrena è paragonata da Gesù a una giornata di 12 ore, secondo il computo usato nella Palestina al tempo di Gesù. Un fatto facilmente interpretabile se consideriamo Cristo, luce vera, l'occhio da solo non può vedere. E chi si ostina nelle tenebre dell'incredulità inciampa perché la fede non è in lui. Ma quello che i discepoli non comprendono è la metafora del sonno. Disse queste cose e poi sopraggiunse loro, versetto 11, Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. E Giovanni ci conduce per mano. L'Evangelista spiega che Gesù parla del sonno della morte. Siamo qui in un ennesimo esempio di equivocità volute, con la quale una verità molto importante nell'economia del racconto viene presentata. Per il Figlio di Dio la morte è un semplice sonno. Il Cristo, con una parola, può svegliare da questo stato e ridonare la vita. Ora Gesù tralascia di spiegare l'equivoco dei discepoli sul sonno morto, poiché saranno essi stessi testimoni dell'evidenza. Poi però, sembra ripensarci. Gesù disse apertamente, Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Gesù, senza tentennamenti, annuncia che Lazzaro è proprio morto e la sua felicità non è per la morte, ma per la fede dei discepoli che seguirà alla resurrezione di Lazzaro. La reazione dei discepoli sono ancora impetuose. Anche Tommaso, come già in altri luoghi Pietro, è generoso. Intuendo che si tratta di qualcosa di grave, Tommaso con generosità si lancia ed esorta i confratelli a seguire il Signore. È proprio lui che poi dubiterà della risurrezione del Signore stesso. Intanto qui è un generoso. Pur nel pericolo, segue il Signore. I versetti 15 e seguenti, Gesù, quando arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Giunto a Betania, Lazzaro è morto da ben 4 giorni, un tempo che verrà ripetuto altre volte. Un'osservazione che riveste grande importanza nell'economia del segno. La profezia di Osea ricordava che la speranza della resurrezione era al terzo giorno e secondo la mentalità giudaica, ora, essendo il 4º giorno dalla morte, questa speranza è svanita per sempre. L'anima ha abbandonato definitivamente il corpo. Nessuno poteva dunque dubitare della morte di Lazzaro. Il suo cadavere, infatti, iniziava già a decomporsi. La narrazione si orienta su 2 incontri, quello di Gesù con Marta e poi con Maria. Maria è seduta in casa, la conferma di Luca 10, quando seduta ai piedi di Gesù lo ascoltava. Marta invece è attiva come al solito. Ricordiamo che era costume che le donne tenessero compagnia agli ospiti in casa, sedendo per terra in segno di lutto. Il lamento funebre si svolgeva all'aperto, nel cortile. In casa si osservava invece un completo silenzio. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Marta, alla presenza di Gesù, sfoga il suo dolore quasi aggredendo Gesù, sia pure con tutto il rispetto dovuto. Lo chiama Signore, riconosce una fede incrollabile nella potenza del Maestro, a cui però non chiede il miracolo. Gesù rassicura la donna «Tuo fratello risorgerà». E Marta risponde «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». E Gesù intuendo, o meglio, sottolinea l'equivoco. La donna infatti intende in un futuro, Gesù invece come un evento di prossima realizzazione. Marta pensa all'ultimo giorno della storia, coerentemente con quanto dicevano le scritture, già citato Osea, ricordiamo la prima lettura Ezechiele 37, o il libro di Daniele, capitolo 12, versetti 2 e 3. Gesù proclama esplicitamente, «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Io sono, è la formula della divinità che rimanda al più volte citato libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 14, l'episodio del roveto incombusto. Gesù sollecita la fede di Marta, sapendo che essa risponderà positivamente, e infatti, puntuale e pronta, arriva la risposta. «Ho creduto e continuo a credere che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, il veniente nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse, «Il Maestro è qui e ti chiama». Segue l'incontro con Maria, che giunge con la folla dei giudei. Anche qui, in questo incontro, un equivoco darà modo a Gesù di annunciare la salvezza a molta più gente. Marta ha svolto l'ambasciata presso la sorella in gran segreto. I giudei presenti in casa non capirono la vera ragione dell'allontanamento di Maria, pensando forse che ella andasse al sepolcro a piangere sulla tomba del fratello, e dunque per questo la seguirono. Maria, quando giunge davanti a Gesù, cade ai piedi per adorarlo, così come era accaduto a Gairo, al cieco, al lebbroso samaritano, trovate poi negli appunti le citazioni. Tutti riconoscono in Gesù la persona divina e si prostrano per adorarlo. «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò, «Dove lo avete posto?» Gli dissero, «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Qui forse raggiungiamo il culmine della drammaticità dell'azione narrativa. Giovanni annota la reazione di Gesù, che, vedendo Maria e gli amici nel pianto, fremé nello spirito e ne fu sconvolto. Ora, il verbo embrimaomai esprime ordinariamente indignazione ed ira. Lo ritroviamo al versetto 33 ancora. In Marco 14,5, nelle guarigioni Marco 1,43, Matteo 9,30, un Gesù che dinanzi a situazioni drammatiche, di sofferenza, di malattie, il lebbroso di 1,43, Gesù è pieno d'ira, ma contro chi? E certo, c'è l'incredulità dei giudei, la poca fede nella incredulità della risurrezione. Erano più propensi alla realtà della morte. Ma questa condivisione che Gesù ha con l'umanità lo presenta come un essere che dinanzi alla tragedia della morte è sconvolto. Gesù non è un essere impassibile. Ricordiamo come nel Getsemani Marco annoterà, cominciò a sentirsi oppresso dallo spavento e dall'abbattimento. È anche vero che poi la incredulità di coloro che gli stanno intorno sarà motivo di irritazione. Ma Gesù qui partecipa pienamente al dolore delle due sorelle, degli amici, al dramma di Lazzaro. Il pianto del Signore suscita poi reazioni contrastanti in coloro che gli sono accanto. Alcuni giudei riconoscono l'amore di Gesù per Lazzaro, altri sarcasticamente rilevano che il guaritore del cieco nato avrebbe dovuto far sì che Lazzaro non morisse, se davvero ci teneva a lui. È interessante a questo punto notare che per 3 volte Gesù si dice è turbato e piange. Versetti 33, 35, 38. È l'unica narrazione evangelica del pianto del Signore. Giovanni insegna ai fedeli che la vita immortale, la resurrezione irresistibile e vittoriosa, il creatore della vita, la santità immacolata contro cui il morso impuro e maledetto della morte nulla può, ecco, Gesù davanti alla morte è sconvolto, freme, piange, ha paura. Ora, Gesù non è soltanto il Dio impassibile, immutabile, inattingibile, ariano e monofisita, potremmo dire. Il Signore nostro è Dio. Ed è anche questo, ma è anche incarnato. E la sua persona divina ormai sussiste per intero anche nella sua umanità, la quale sussiste tutta e per intero nella sua divinità, senza confusione, senza mutazione, senza separazione, senza divisione. Questo Dio vero uomo, vero Dio, si trova adesso di fronte alla morte, l'ultimo nemico che deve essere distrutto, scriverà Paolo, ma a costo di una battaglia dove il Dio incarnato si presenta nella sua disarmante innocenza, offrendosi alla stretta mortale dell'orrore impuro e contaminante. La letteratura dell'Antico Oriente ripete spesso il tratto dell'eroe invincibile che di fronte al nemico, pur sapendo di vincere perché quello è vulnerabile, tuttavia trema e vorrebbe ritirarsi. Il terrore della morte è narrato dai sinottici nella scena del Getsemani. Verrà all'uso anche di Giovanni dall'Evangelista nell'incontro del Signore con i greci. Se voi prendete di Giovanni il capitolo 12 al versetto 7, noi leggiamo: Gesù disse, lascia fare perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 12:27. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Nel Nuovo Testamento non si nasconde il terrore, lo sconvolgimento, il pianto del Signore. Ricordiamo che questi scritti sono ispirati dallo Spirito Santo. Gesù, che più volte ha parlato al sofferente dicendo di non piangere, al terrorizzato di non aver paura, egli stesso affronta il pianto, la paura. L'umanità del Signore è viva, è vera. Egli è in tutto tentato ed è in tutto simile a noi, escluso il peccato, scriverà l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 15. Dalle sue indicibili sofferenze imparò, ovvero fece perfetta esperienza di quello che significa l'obbedienza devota, totale al Padre, nell'esercizio perfetto del sacerdozio, la cui pienezza terrena si consuma poi nell'obbedienza alla croce. Ricordiamo l'inno dei Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11. Il tremare davanti alla morte non è rimosso, sarebbe una menzogna, e poi sarebbe impossibile, dato che la preghiera liturgica lo riprende. Se noi leggiamo la seconda di colletta, preghiera, Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente, tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza del tuo spirito richiamali alla vita nuova. È il prefazio. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio e Signore della vita lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Là dove non tremò Adamo davanti all'operazione che gli avrebbe procurato l'amara morte, tremò l'Adamo nuovo davanti all'operazione uguale e contraria che a lui e a noi avrebbe procurato la delizia della vita divina. Così scrive Sant'Efrem il Siro, un grande padre dell'Oriente, nominato l'arpa dello Spirito Santo. Egli scrive, se Adamo morì a causa del peccato, si doveva che colui che si caricò del peccato assumesse anche la morte. Sta scritto, nel giorno che mangerai tu morirai, ma il giorno che mangiò non morì. Solo, come caparra della sua morte, fu spogliato della sua gloria, espulso dal paradiso, e ogni giorno egli pensava alla morte. Così anche noi, mangiando la vita che sta in Cristo, il corpo di Lui, invece dei frutti dell'albero, l'altare di Lui, invece del giardino dell'Eden, e fummo lavati dalla maledizione, dal suo sangue. e noi, nella speranza della risurrezione, attendiamo la vita futura, e già adesso, nella vita nuova, noi procediamo, poiché quelle realtà sono caparra per noi. Versetto 38. Allora Gesù, commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Come vedete, si ripete la nota dei 4 giorni, l'osservazione di Marta ha lo scopo di sottolineare la grandiosità del miracolo che sta per avvenire. Togliete, dice Gesù, un imperativo che ordina un'azione nuova. Togliete la pietra. Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Alzò gli occhi e disse: una preghiera intensa, si rivela quell'azione sacerdotale, si confrontino il capitolo 17 di Giovanni, primo versetto, Marco 7,34, Matteo 14,19. La preghiera è un rendimento di grazie e appare strana forse perché è elevata ancor prima che avvenga il fatto per cui si ringrazia. Gesù infatti lo vede come già avvenuto. E qui è l'Eucaristia, perché il Padre ascolta sempre il Figlio, e questo il Figlio lo sa bene. E Gesù gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Gesù aveva preannunciato che i dormienti nel sepolcro avrebbero ascoltato la voce del Padre, che è quella del Figlio. Ora è il solo Lazzaro, poi tutti i dormienti. E questa voce è così potente che il morto esce ancora avvolto, le mani e i piedi dalle bende e con il sudario sul volto. Gesù disse: liberatelo e lasciatelo andare. Scioglietelo. Il segno è compiuto. Non vi è altro, come noi forse ci aspetteremmo, un saluto, domande al resuscitato. Tutto rimane immortalato nella solennità, come è solito accadere negli Evangeli. Il racconto di questo prodigio, arrivato alla sua conclusione, non soddisfa inutili curiosità su dettagli accidentali. Rimarrà solo il segno che darà senso a tutti e 7, il segno della risurrezione di Cristo. Il testo liturgico si ferma poi all'immagine di molti che, interpellati da quel gesto, si aprono alla fede in Gesù. Molti dei giudei, che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Il testo biblico prosegue poi indicando che altri, pur a conoscenza di ciò che era accaduto, dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare, tutti crederanno a lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. E alla fine, la decisione che Gesù doveva morire. Qual è dunque la nostra posizione? È una domanda a cui ognuno di noi è chiamato a rispondere. L'eucologia ci presenta nell'antifona alla comunione, nel dopo comunione, che noi, i fedeli, abbiamo ricevuto la vita e la fede nel Signore. L'antifono della comunione, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, dice il Signore. Il dopo comunione, Dio Onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membri vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Noi dunque siamo strappati alla morte. Non siamo più per la morte. Oggi qui abbiamo ricevuto la parola della vita e della risurrezione. Abbiamo celebrato oggi la mensa della risurrezione e della vita. Siamo parte, membra vive, della Chiesa, la comunità della vita e della risurrezione. Lo Spirito Santo ci pone in comunione con Cristo risorto. Comunione fedele, efficace, inizio della divinizzazione eterna, quello che è lo statuto costitutivo dei discepoli del Signore. Compito del cristiano è la vita vissuta insieme per andare con il risorto oltre la morte. Quando si è scoperto che la vita è una sorte affidata a tutti, allora si comincia a vivere assieme, cioè ad amare, e quando si ama, un popolo è già nato. Ecco, la Chiesa è tutta in questa scoperta. La vita ci unisce in un solo destino di resurrezione. La Chiesa è un popolo che si avventura nella vita oltre la morte. La Pasqua è la festa dell'unità dello Spirito. E oggi tutto questo, come cristiani nella prova, dobbiamo viverlo e annunciarlo a gran voce. Cristo è risorto, è veramente risorto. E chiudo con la preghiera di Colletta, la prima. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.